puntata speciale del Cacciatore di Libri dedicata a gialli, thriller e noir. Ormai da qualche tempo questa è diventata una specie di tradizione di Radio 24, insomma, dedicare una puntata al genere letterario amato da molti lettori. E quindi noi oggi faremo un breve viaggio fra alcuni dei titoli di successo. Iniziamo subito con Io sono l'abisso, il nuovo thriller di Donato Carrisi pubblicato da Longanesi. Un romanzo inquietante e veramente pieno di colpi di scena. Visto che si tratta di un thriller e non possiamo svelare molto, possiamo però dire che è ambientato sul lago di Como, definito da uno dei personaggi il posto più tranquillo della terra e anche il più solitario. Solitari sono anche i protagonisti: l'uomo che puliva, la cacciatrice di mosche, la ragazza col ciuffo viola. Nessuno di loro ha un nome proprio, ma vengono tutti definiti in base alla funzione che svolgono oppure a una caratteristica fisica. Anche questa volta Donato Carrisi, come aveva già fatto per esempio in La casa delle voci, mescola bene e male. Va a indagare la mente dei serial killer, capaci anche di gesti di bontà, senza però che questi portino a un cambiamento radicale della personalità. In Io sono l'abisso si intrecciano le storie di un serial killer, di un bambino maltrattato, di una ragazzina inconsapevole vittima delle circostanze, di una donna piena di sensi di colpa. Ma come mai nei romanzi di Carrisi ultimamente i protagonisti sono spesso bambini e ragazzini maltrattati?
Perché tutti quanti in qualche modo abbiamo subito un trauma nell'infanzia, chi più forte, chi meno forte, tutti siamo stati segnati nell'infanzia. E perché poi esiste un'illusione, cioè che durante l'infanzia si possa sbagliare, si è liberi di sbagliare perché tanto poi c'è tutto il tempo per crescere e per rimediare. Non è vero, l'infanzia determina ciò che saremo da adulti, è inevitabile, il nostro destino è come se fosse segnato già nell'infanzia, quindi quando ci accade qualcosa di brutto, di inspiegabile nel corso dell'infanzia, è chiaro che tutto questo si riverbererà nel resto della nostra vita e determinerà ciò che diventeremo da adulti.
Ecco, possiamo magari dire, solo accennare alla scena iniziale, perché veramente avviene nelle prime 12 pagine e c'è questo bambino di 5 anni con una madre, definiamola così, anaffettiva. Si capisce che è una donna un po' fredda nei suoi confronti perché lo lascia quasi annegare in questa piscina abbandonata, insomma, di acqua putrida. Infanzia e anche adolescenza c'è in questo romanzo, perché poi a un certo punto comparirà un altro personaggio, la ragazzina con il ciuffo viola, anche lei alle prese con una serie di problematicità, diciamo così. Quindi sono, diciamo, le due fasce d'età che evidentemente hanno stuzzicato di più la tua fantasia di autore di thriller.
Ma tutto parte da una domanda: quanto conosciamo noi realmente i bambini, gli adolescenti, i nostri figli, i nostri nipoti? Quanto sappiamo realmente di loro? Da questa domanda io sono partito per raccontare tutto un mondo segreto che è lontanissimo da noi. Devo dire che i riscontri che sto avendo da parte dei lettori sono dei riscontri importanti, perché per molti versi sono riuscito a centrare alcune storie comuni all'esperienza di tanti lettori. Poi io ricordo me stesso durante l'infanzia, durante l'adolescenza, in qualche modo racconto molto di me in questo libro. Infatti questo per me era un libro pericoloso, perché mai come stavolta mi sono concesso alla pagina.
Ecco, questo è un romanzo anche leggermente diverso dagli altri. Forse gli ultimi due romanzi della tua carriera sono un po' diversi dagli altri. Come mai?
Beh, perché entrambi i romanzi sono romanzi di paura ma anche d'amore. Ecco, le due cose si combinano e si intrecciano. Raccontare l'amore e la paura e fare in modo che l'uno influenzi l'altro, e secondo me era un bel esperimento e ho voluto ripeterlo, stavolta in maniera un po' più approfondita rispetto alla Casa delle Voci, ma sicuramente, diciamo, le due storie sono in qualche modo connesse, collegate, perché appunto vengono dalla stessa necessità di unire due cose che in apparenza sono incompatibili.
Ecco, l'uomo che puliva è un operatore ecologico, appunto, qualcuno che raccoglie tutti i giorni l'immondizia, sacchetti di immondizia degli altri. A un certo punto tu scrivi: La spazzatura di una persona racconta la sua vera storia, perché a differenza delle persone, la spazzatura non mente. Effettivamente è una cosa a cui non avevo mai pensato, ma ogni tanto capita di vederla anche, non so, nei film o nelle serie TV crime, che attraverso la spazzatura si può scoprire moltissimo delle persone, è così?
Ma sì, perché in fondo le ultime generazioni, a cominciare dalla mia, forse anche quella precedente, sono quelle che hanno gettato di più nella storia. Prima si tendeva a conservare, a riparare, adesso gettiamo via tutto. Siamo molto attenti ad un certo tipo di privacy e poi buttiamo via delle parti di noi con una facilità impressionante. Lo facciamo quando appunto gettiamo la spazzatura, oppure quando andiamo semplicemente su internet, quando parliamo apertamente di noi. E c'è sempre però qualcuno in agguato, qualcuno che può entrare nelle nostre vite attraverso ciò che gettiamo via. C'è qualcuno che può violare i nostri segreti e che può addirittura entrare talmente a fondo nella nostra vita da condizionare la nostra esistenza.
C'è una nota alla fine del romanzo in cui tu scrivi: le storie di questa storia sono ispirate a fatti realmente accaduti. Quindi c'è qualcosa di vero che ti ha, diciamo, ispirato?
Tutte le storie che non ho mai messo nei miei romanzi in questi anni, tutte quelle che mi ero astenuto da raccontare, erano un po' le storie tabù, sono tutte finite in questo libro. Ma a cominciare dal capitolo mancante della mia tesi di laurea, che è stata la prima storia vera che ho scritto, perché ho fatto una tesi all'epoca sui serial killer, su Luigi Chiatti in particolare, il mostro di Foligno, ma perché avevo scoperto un risvolto nell'esistenza dei serial killer. Quasi tutti avevano compiuto qualcosa di buono nel corso della loro vita, eppure quella buona azione non aveva deviato appunto il corso della loro vita, non li aveva fatti diventare buoni. Alcuni erano addirittura avevano ricevuto un riconoscimento per ciò che avevano fatto. Ecco, il lato buono del male è questo che voglio esplorare in questo romanzo, perché ormai siamo, no, un po' troppo definiti, vorremmo distinguere nettamente il bene dal male, però se non riusciamo a scorgere il bene nel male, come possiamo pretendere di scorgere il male nel bene, che è molto più pericoloso?
E che cosa è successo nella tua testa per portarti in questo momento della tua carriera e della tua vita a fare questo passo?
Ma forse perché ero abbastanza maturo io per fare questo passo. Mi sono sentito finalmente all'altezza e mi sono liberato di una serie di fantasmi, di una serie di tabù. E ho voluto raccontare questa storia in maniera autentica. Ti rivelo una cosa: quando ho finito di scriverla, dopo una settimana dopo averla mandata al mio editore, ho richiamato il mio editore per dirgli: guarda, non voglio più pubblicarlo questo libro, perché si era creato una specie di blocco dentro di me, non volevo più condividere questa storia con il pubblico, con i lettori. Poi piano piano, diciamo, parlando anche con l'editore, perché l'editore serve anche a questo, a far ragionare gli scrittori e in qualche modo ad aiutarli a capire qual è il senso della storia che hanno scritto, perché non sempre gli scrittori sanno perché hanno scritto una storia. Piano piano ho capito che invece il libro andava pubblicato e che Io sono l'abisso avrebbe trovato la sua strada nel cuore dei lettori senza che io mi preoccupassi troppo del come avrebbe fatto trovarla.
Se Donato Carrisi si concentra sui thriller psicologici, Maurizio De Giovanni ha creato una serie di personaggi seriali, protagonisti di noir, che indagano la varia umanità, quella che fa del male e quella che fa del bene. Amatissimo il suo commissario Ricciardi, con le sue storie ambientate nella Napoli degli anni 30. L'ultima puntata è stata pubblicata nel 2019, ma vi dico subito che c'è un ma: ci potrebbe essere una novità, come sentirete fra poco dallo stesso De Giovanni. Poi sono arrivati i Bastardi di Pizzo Falcone, protagonisti anche di una serie TV della Rai, di cui tra l'altro state sentendo la colonna sonora. Poi c'è Sara, ex agente dei servizi, o ancora in pensione, al centro di tre romanzi. L'ultimo si intitola Una lettera per Sara, pubblicato da Rizzoli. E infine l'ultima arrivata nel 2019, l'assistente sociale dei quartieri spagnoli, Mina Settembre. Il secondo romanzo a lei dedicato si intitola Troppo freddo per settembre ed è pubblicato da Einaudi. Ognuno di questi personaggi seriali serve a De Giovanni per indagare in modo diverso le storie noir, e con lui abbiamo appunto voluto fare una carrellata dei suoi personaggi. Partiamo dai Bastardi di Pizzo Falcone, protagonisti ora di Fiori, pubblicato da Einaudi. Poliziotti un po' ammaccati dalla vita, ognuno con un dolore che lentamente emerge, romanzo dopo romanzo. C'è l'ispettore Lo Iacono, detto il cinese, il vicequestore Palma, c'è Pisanelli, detto il presidente ormai fuori servizio per malattia e che sta anche per andare in pensione, Romano, detto Hulk, Ottavia Calabrese, detta Mammina, l'agente Alex Di Nardo, l'agente scelto Marco Aragona, che vorrebbe essere chiamato Serpico, e poi l'ultima arrivata, Elsa Martino, detta La Rossa. Con il tempo i Bastardi stanno superando le reciproche diffidenze e stanno diventando una vera e propria squadra.
I Bastardi si trovano in una fase di costruzione della squadra. In effetti nel tempo hanno superato con difficoltà le diffidenze che nutrivano ognuno nei confronti degli altri, perché che differenze che derivavano dalla consapevolezza di essere stati inseriti in una squadra raccogliticcia provvisoria che serviva soltanto a liberarsi di loro, ai vari commissariati originari di appartenenza, e a chiudere questo commissariato che era stato oggetto di una malversazione da parte dei precedenti poliziotti. Invece adesso
che erano i veri bastardi, insomma, che erano i veri bastardi, loro sono solo soprannominati così.
Sì, i veri bastardi di Pizzo Falcone. Loro invece scoprono che con tutte le loro lesioni, con tutte le loro ferite, con tutte le loro imperfezioni, sono complementari e la loro squadra si rivela alla fine molto migliore di quanto chiunque, loro stessi inclusi, si sarebbe aspettati. Quindi i Bastardi di Pizzo Falcone con Fiori completano il processo di formazione di squadra.
Ecco, tra l'altro il vicequestore Palma ha coniato insomma il fatto che ci sia proprio un metodo bastardo, il fatto che ciascuno approcciasse il problema da un punto di vista peculiare e personale, tu scrivi, alla luce delle esperienze professionali e di vita. Per una strana alchimia quei poliziotti rottamati con troppa fretta erano diventati assai efficienti. Il totale, diceva il vicequestore, è superiore alla somma delle parti. E poi aggiungi, era quello che Aragona chiamava il metodo bastardo, mettere insieme tutto ciò che avevano raccolto singolarmente, una sintesi collettiva del lavoro della giornata, se l'indagine, come in quel caso, era comune. Quindi diciamo che per loro il lavoro di squadra è fondamentale, insomma, anche per risolvere questo caso di omicidio.
Sì, sì, il metodo bastardo è proprio la condivisione, che è, se vuoi, un'allegoria della città. Questa è una città meticcia, una città che prende culture diverse e le sintetizza in una cultura propria che è diversa da tutte le culture che l'hanno formata, è superiore anche a queste culture, è una sintesi, una metabolizzazione, ecco. E così fanno loro, cioè ognuno di loro raccoglie degli elementi, si affretta a metterli in comune e soltanto quando tutti gli elementi saranno stati messi adeguatamente in comune, il quadro sarà completo. Il loro metodo è questo e hanno scoperto che funziona.
Oltre ai Bastardi di Pizzo Falcone ci sono altri personaggi creati dalla penna di Maurizio De Giovanni, per esempio Sara, che ormai ci accompagna da un paio di romanzi. Come hai voluto creare e dipingere questa Sara?
Ma Sara è un personaggio diverso da tutti gli altri, come deve essere quando uno comincia un'altra serie. Io dico sempre che con la scrittura funziona in maniera radicalmente diversa, per esempio con i prodotti commerciali, no? Quando tu trovi un prodotto commerciale di successo cerchi di produrre di più per soddisfare la richiesta o di andare sulla stessa linea. Nella scrittura è proprio il contrario, quando tu trovi un prodotto che piace ne cerchi un altro, completamente diverso, per poterlo proporre e interessare in un altro modo gli stessi lettori o altri lettori nuovi. Sara è un personaggio nero, mi consente di mettere le mani nei misteri di questo paese, che sono tanti, e in certe situazioni dolorose di questo paese, che sono e si sono verificate nel passato recente e anche nel passato poco più remoto. Quindi Sara non è un poliziotto, è più una che legge il passato e che cerca di mettere rimedio alle ingiustizie che nel passato ci sono state e che dal passato vengono e che alterano gli equilibri del presente.
Se Sara è l'anima nera, invece Mina che cos'è?
Mina è l'anima allegra, Mina è il vestito colorato, è quella che risponde al desiderio di raccontare in termini di commedia che ha ogni scrittore napoletano in realtà, che io lascio normalmente a un personaggio, a un paio di personaggi delle storie nere, penso a Pardo in Sara, per esempio, Aragona nei Bastardi o Bambinella in Ricciardi, qui invece è l'intera narrazione che è in chiave di commedia, e che non mi impedisce naturalmente di raccontare delle gravi condizioni sociali in cui versano moltissime persone qui e ora, cioè in questa città e in questo tempo. Quindi Mina è un modo di dire il vero ridendo, ecco, come insegna Orazio, in qualche modo.
Un'ultima domanda. Uno dei tuoi personaggi più amati, Maurizio De Giovanni, è sicuramente il commissario Ricciardi. Nel 2019 hai scritto, diciamo, l'ultima puntata che lo riguarda. Che cosa ha rappresentato per te questo personaggio?
Ma io ho cominciato a scrivendo di Ricciardi, non avevo mai scritto niente prima, e la prima cosa che ho scritto è un racconto di Ricciardi, quindi Ricciardi per me significa l'atto stesso dell'inventare storie, di scrivere. Mi sono fermato con la storia di Ricciardi è per rispetto a Ricciardi, proprio perché quella storia aveva vissuto il suo arco ed era arrivato a un evento che era per me e per Ricciardi conclusivo. Non c'era alcuna stanchezza nel raccontare Ricciardi, non c'era nessun peso né alcun esaurimento del filone, semplicemente la storia aveva avuto il suo snodo. Io sono e sarò sempre felice di aver incontrato questo meraviglioso personaggio che rimane vicino a me, che io ancora vedo, con cui ancora parlo e che magari prima o poi andrò a trovare di nuovo.
Se alcuni personaggi di De Giovanni, come i Bastardi di Pizzo Falcone, hanno dato vita a serie TV, c'è un personaggio creato dalla penna di Massimo Carlotto, molto amato dai lettori di noir, che è diventato protagonista di una serie TV andata in onda a novembre del 2020 su Rai 2, disponibile su Rai Play. State appunto sentendo la sigla. Parliamo dell'alligatore. Tutto era iniziato nel 1995 con il romanzo La verità dell'alligatore, pubblicato come gli altri da EO. Ne sono seguiti altri 9 con protagonista Marco Buratti, detto appunto l'alligatore, un investigatore privato sui generis, senza licenza, accompagnato nelle sue indagini dall'amico Beniamino Rossini, il braccio armato del gruppo, quello a cui insomma spetta il lavoro sporco, e Max La Memoria, che è un po' la mente. Vi cito alcuni titoli con l'alligatore protagonista: Il mistero di Mangiabarche, Il Corriere Colombiano, Il Maestro di Nodi, L'amore del bandito, La banda degli amanti. Complessivamente i 10 romanzi con l'alligatore hanno venduto 1 milione di copie solo in Italia. Ecco com'era nata l'idea di questo personaggio nella testa di Massimo Carlotto.
Volevo dedicarmi al romanzo di genere, ma mi mancava il personaggio, perché non volevo copiare gli altri autori, maneggiare personaggi già visti. E poi per strada in centro a Padova, esattamente nelle vicinanze del caffè Pedrocchi, ho incontrato un amico avvocato che mi ha raccontato che per togliere dei guai un suo cliente aveva ingaggiato un vecchio pregiudicato per cercare notizie nel mondo della criminalità. Ecco, in quel momento è nato l'alligatore.
Ecco, lo ricordiamo che Marco Buratti, appunto l'alligatore, è un diciamo investigatore privato senza licenza, cioè lui deve indagare su casi, viene naturalmente su commissione, però lui lo fa soprattutto
per un alto senso di giustizia, cioè lui difende gli innocenti, insomma i deboli.
Sì, lui, Marco Buratti, detto l'alligatore, esce dopo 7 anni da innocente in carcere ed esce ed è un uomo profondamente ossessionato dalla verità, ma non la verità che si stabilisce nelle aule di giustizia dal confronto tra le parti, ma un altro tipo di giustizia, quella che sta sopra, sotto, intorno ai casi, è una verità diversa, e lui la ricerca con l'idea di mettere a posto le cose. Cioè lui vuole sistemare le ingiustizie, e questo lui continua a dire in tutti i romanzi: io voglio mettere a posto le cose, proprio questo, vuole difendere le persone che sono colpite da ingiustizia, o comunque cercare con grandissima curiosità di chiarire delle situazioni che da un lato sono poco chiare o sono pericolose socialmente, come per esempio può essere, non so, l'inquinamento delle ecomafie.
Ecco, tu hai ricordato appunto i 7 anni che l'alligatore aveva fatto in carcere per un reato che non aveva commesso e sostanzialmente per difendere il suo amico Max La Memoria. L'alligatore è un personaggio che ha anche un grande senso della lealtà e dell'amicizia.
È un personaggio che crede in maniera assoluta nell'amicizia, che crede anche nella parola data. Sono due cose che distinguono il suo modo di agire, e non a caso si accompagna con altre due persone, altri due personaggi che la pensano esattamente nello stesso modo, che sono Beniamino Rossini, che lui ha incontrato in carcere, appunto, e Max La Memoria, che è l'amico che lui ha protetto e ha preferito farsi 7 anni di carcere. Ecco, questi due personaggi assomigliano molto all'alligatore da questo punto di vista. Da un punto di vista personale sono completamente diversi, però su questo credono nell'amicizia. È un'amicizia maschile, perché il mondo della criminalità è un mondo maschile, per cui loro si muovono con questo tipo di concezione, però hanno un grande senso dell'etica, oltre che della giustizia, e per cui hanno una loro legge che applicano durante, insomma, lo svolgimento delle loro strane indagini.
Ecco, c'è da dire che appunto anche dal punto di vista caratteriale sono anche però molto diversi. Penso per esempio al fatto che Beniamino Rossini è un po' il braccio spesso armato, diciamo, nel trio, è quello che deve fare il lavoro un po' sporco, perché loro fanno anche lavoro sporco, lo diciamo, contro i cattivi, ma lo fanno. Invece Max La Memoria è più, come dire, il cervello dei tre. Ecco, in che modo questi due personaggi che affiancano l'alligatore ti servivano proprio anche dal punto di vista narrativo per sviluppare delle trame? Perché hai assegnato loro dei ruoli ben precisi, appunto, dicevo, il braccio e la mente.
L'alligatore è un uomo che vive forti contraddizioni, è un ex cantante, ma che non canta più. Vive nel mondo della criminalità, però è un investigatore disarmato, non vuole usare le armi. E quindi ne approfitta dell'amicizia di Beniamino Rossini, che è il braccio armato ed è anche quello che alla fine mette veramente a posto le cose, nel senso che la dinamica è questa. Buratti, l'alligatore, si caccia nei guai, Beniamino lo salva con l'aiuto di Max La Memoria, che Max La Memoria è il cervello, ma soprattutto la memoria, nel senso che uno che arriva agli anni 70, gli anni della controinformazione, e quindi sa archiviare, ha archiviato molto, conosce il mondo del nemico e quindi soprattutto sa fare delle analisi. E questi due personaggi mi sono serviti, da un lato Beniamino per difendere l'alligatore e raccontare un certo tipo di criminalità che non c'è più, e Max La Memoria invece, quando voglio raccontare degli elementi di analisi al lettore, lui mi è molto utile, perché lui queste cose le sa.
Ecco, questo personaggio dell'alligatore, prima ricordavamo, ha avuto un grandissimo successo in Italia, circa 1 milione di copie vendute complessivamente con tutti i suoi romanzi, ma ha avuto anche successo all'estero, è stato tradotto per esempio in inglese, quindi Gran Bretagna, Stati Uniti, ma anche Spagna, Germania, Francia, insomma altri paesi. Secondo te qual è veramente il segreto del suo successo? Perché riesce a piacere così tanto ai tuoi lettori? Io tutte le volte che parliamo insieme insieme di uno dei tuoi romanzi, c'è puntualmente la domanda dell'ascoltatore che manda naturalmente via mail, in cui dice: sì, ma il prossimo alligatore quando arriva?
Questa è...
è un po' una schiavitù, ecco.
È il lato terribile della serialità, che nel senso che da un lato la serialità fidelizza i lettori si appassionano ai personaggi, però se capita un autore come il sottoscritto che non lavora sui personaggi ma sulle storie, per cui può capitare che per anni, a me è capitato per 7 anni, di non scrivere romanzi dell'alligatore, poi si scatena la rivolta. E la rivolta è una cosa seria, nel senso che i lettori poi dicono: ma hai preso un impegno con noi, con la serialità, perché scrivi altro, no? Mi è capitato anche questo. Però io, appunto, non lavorando sui personaggi, mi capita veramente di lasciare in panchina l'alligatore. Come mi sta capitando in questo periodo, credo che per 2 o 3 anni l'alligatore non uscirà. Io ai lettori dico la verità, però. Dico che l'alligatore è infognato in un caso molto pericoloso e delicato. Appena se la cava, no? Me lo viene a raccontare e io scrivo il romanzo, quindi non dipende da me.
Quindi non te la faccio neanche la domanda quando tornerà, ce l'hai già detto che tornerà quando se la sentirà lui, insomma ci vorrà ancora un po' di tempo. Ecco, la serie TV inevitabilmente ha dato un'ulteriore spinta ai tuoi romanzi, come sempre succede quando poi i personaggi arrivano in televisione. Serie TV che ha tratto spunto soprattutto da 3 romanzi, La verità dell'alligatore, Il Corriere Colombiano, Il Maestro di Nodi. Tu hai partecipato alla sceneggiatura, hai partecipato anche, hai fatto una piccola scena, un piccolo cameo in cui ti sei trovato a tu per tu con l'alligatore che ti ha dato anche dei soldi. Com'è stato parlare con il tuo personaggio, poi trovarlo in carne e ossa interpretato da un attore?
La scena è stata molto divertente, perché nel momento in cui io interpreto questa parte del portiere d'albergo che si fa corrompere dall'alligatore, 200 euro. No? In 2 euro.
Potevi prendere un po' di più.
Che non sono pochi, ma quando ho allungato la mano per prendere le banconote, ho pensato: ma questo è il mio personaggio che mi sta corrompendo, io sono l'autore, no? Per cui sono rimasto immobile, non ho preso i soldi, no? Finché non si è sentito il regista, stop, no? Perché ero rimasto imbambolato pensando: adesso la gente cosa penserà, no? Che mi
che
vede, che accetto i soldi
paga
dal mio personaggio.
Una breve pausa e poi torneremo a parlare di gialli, thriller e noir.
Tutte le vite raccontano storie. Poi succede che alcune ci conquistano. Non importa che siano vere o solo immaginate, quando ci appassionano, diventano nostre. Sono Michele Dalai e voglio raccontarvele.
Fred, di Michele Dalai, Guido Bertolotti e Danilo Di Termini. Dal lunedì al venerdì alle 21. Su Radio 24. Fred è una produzione Audible Original. Tutte le puntate della serie e oltre 60.000 audiolibri, podcast e serie audio solo su audible.it. Il cacciatore di libri.
Gialli, thriller e noir, protagonisti di questa puntata speciale del Cacciatore di Libri. Passiamo ai noir metropolitani di Alessandro Robecchi. La metropoli, nel suo caso, è Milano, vista con gli occhi dell'autore televisivo Carlo Monterossi, investigatore suo malgrado, e con gli occhi dei sovrintendenti di polizia Ghezzi e Carella. Sono loro i veri protagonisti di I cerchi nell'acqua, pubblicato da Sellerio. Perché questa volta il Monterossi resta defilato. Per tornare, però, già ve lo anticipiamo, nel nuovo romanzo di Robecchi, che sarà pubblicato fra marzo e aprile del 2021. Nel romanzo I cerchi nell'acqua, sia Ghezzi che Carella sono alle prese con casi personali, indagini non ufficiali. Carella ha un conto in sospeso molto personale con un uomo che è appena uscito dal carcere e per seguirlo finirà per infiltrarsi in un giro di bische clandestine gestite dalla criminalità. Ghezzi viene contattato da una prostituta che lui aveva conosciuto all'inizio della carriera in polizia, perché il suo compagno è scomparso. Per Ghezzi sarà anche l'occasione per fare un tuffo nel passato.
Yeats si mette in campo con questo, diciamo, avvenimento un po' fuori dalle norme, cioè una persona che gli chiede di fare un'indagine non ufficiale, che per lui è poliziotto tutto d'un pezzo, è una cosa molto strana, ma incontra delle inaspettate nostalgie, perché questo Salina che lui cerca era stato il suo primo arresto 30 anni fa, perché appunto aveva avuto qualche turbamento per la sua donna, questa Franca, e insomma, senza sapere bene lui nemmeno perché, si mette a fare questa indagine, un po' per fare un piacere alla Franca, ma un po' anche per se stesso, per capire dove sono finiti quei 30 anni di onorato servizio che lo separano dal suo primo arresto. Mi sembra che siano volati via in 10 minuti, e questo, siccome Ghezzi poi non è uno da nostalgie, lo sorprende molto, ecco.
Però ho notato che, insomma, negli ultimi libri Ghezzi ogni tanto cede alla tenerezza.
Sì, è quello che succede alle brave persone, anche quando vogliono tentare di fare i duri, mentre Carelli invece è un duro vero che non cederebbe mai alla tenerezza. Invece Ghezzi, sì, Ghezzi è uno che capisce gli altri, anche i delinquenti, quindi anche per prenderli, e questo un po' lo aiuta. Carella dice di lui che Ghezzi si comporta con i delinquenti come un prete con i suoi peccatori. Ecco, forse Carella esagera un po', ma non ci va lontanissimo.
Ecco, sicuramente fra i due è quello che ha l'aspetto più umano. Carella, come dicevi giustamente tu, è veramente il duro, e devo dire che in questo romanzo si va a cacciare in situazioni non esattamente limpide. All'inizio del romanzo vediamo che Carella aspetta fuori dal carcere di Bollate vicino Milano l'uscita di un uomo che ha passato circa 5 anni in carcere, tale Alessio Vinciguerra. Si capisce fin dall'inizio, ora non scendiamo troppo nei dettagli, che Carella ha una sorta di conto in sospeso con questo Vinciguerra, ma non tanto per ragioni personali, per un più alto senso proprio della giustizia. È questo che lo muove?
Sì, sono molte cose che lo muovono. Una di quelle è sicuramente il senso di giustizia. Questo Vinciguerra ha fatto meno anni di quelli che si meritava, è riuscito a scavarsela malamente nel processo, insomma non l'ha pagata tutta, ecco, diciamolo così. E quindi Carella, già questo possiamo capire, lo manda ai matti. In più c'è anche una piccola questione personale di Carella, che ha conosciuto e giurato di proteggere una persona a cui questo Vinciguerra potrebbe fare male. E però, ahimè, proprio per questa storia Carella si trova a essere uno di quei cerchi nell'acqua del titolo, perché i cerchi nell'acqua sta a significare, sai, quando tiri un sassolino nell'acqua ferma che si fanno tutti quei cerchi concentrici. Ecco, il delitto è la stessa cosa, crea dei cerchi concentrici di dolore che non si appianano e che sono infiniti potenzialmente, no? E questa volta Carella si trova a essere lui stesso uno di quei cerchi nell'acqua, e questo fa in modo che si comporti in modo non commendevole, ecco.
Per gli appassionati di gialli storici, L'angelo di Monaco di Fabiano Massimi, pubblicato da Longanesi. Un giallo avvincente basato su fatti e documenti storici. Racconta la storia del suicidio, o presunto tale, di Geli, amatissima nipote di Adolf Hitler. Siamo a Monaco nel 1931. La ragazza si sarebbe sparata con la pistola dello zio nella sua stanza chiusa dall'interno. Ma i due commissari che devono indagare si presentano una serie di elementi insoliti. Il fabbro che ha dovuto forzare la serratura della camera si impicca poche ore dopo. L'autopsia non viene effettuata. Le fotografie scattate sul luogo del crimine prendono misteriosamente fuoco nella camera oscura. In più, i due commissari hanno solo 8 ore per indagare.
E nel thriller c'è un adagio storico, c'è una serie di regole, la più famosa delle quali è questa: per scrivere un buon thriller l'autore dovrebbe dare ai suoi personaggi un time frame, un periodo di tempo limitato, e poi accorciarlo. Questo generalmente si fa in tutti i thriller ed è un escamotage molto forte, ma nella realtà dei fatti, in quello che effettivamente fu il caso Raubal e il modo in cui si svilupparono le indagini sul caso della morte di Geli, non c'è neanche bisogno di aggiungere, perché questo fatto è nei verbali dell'epoca, che si possono ancora leggere all'archivio centrale di Monaco. È vero che l'indagine venne aperta il mattino di sabato 19 settembre 1931 e richiusa lo stesso giorno nel pomeriggio. È vero che un procuratore contrastante la versione ufficiale cercò di farla riaprire, è vero che venne riaperta il lunedì mattina e il lunedì pomeriggio di nuovo richiusa. E nel frattempo il cadavere di Gelli scomparve e Hitler stesso scomparve e si diceva intenzionato forse a farla finita. Questi sono tutti fatti reali che da soli, con la loro densità di mistero e con i colpi di scena che poi nel romanzo sono tutti rispettati e raccontati in dettaglio, fanno un thriller, fanno una storia sinceramente sorprendente.
Sempre all'inizio del romanzo c'è questo incontro fra il commissario Zauer e Hitler, perché insomma Hitler deve essere ascoltato più che altro non perché sia sospettato, ma la ragazza viveva in casa sua, lui era appunto il suo tutore e la ragazza tra l'altro si è sparata con la sua pistola. E quindi Zauer ha questo faccia a faccia con Hitler, che all'epoca era il leader del Partito Nazionalista dei Lavoratori, non era ancora il Führer, stiamo parlando del 1931. Che sensazioni ricava Zauer da questo incontro?
Questa è una domanda molto bella che mi consente di raccontare uno degli aspetti più sorprendenti dell'indagine e poi della costruzione del romanzo. Allora, Zauer e Forster, che sono i miei due protagonisti, figurano come nomi, anzi come cognomi, nei verbali dell'epoca. E non si sa nient'altro di loro. Ho potuto inventare, prendendomi questa libertà, i loro nomi di battesimo, il loro background, la loro vita, i loro pensieri. Ma nei verbali figura questo dialogo incredibile, emozionante, a mio parere, tra l'ispettore, anzi il Kriminalkommissar Zauer e Hitler. E ciò che viene detto già al tempo sembra talmente importante da essere riportato verbatim nei verbali. Quando ho ricostruito questa scena, che era necessario ricostruire anche perché girare intorno alla vicenda di Gelli senza mettere in scena Hitler sarebbe sembrato forse anche un po' una frode. È stato facile in realtà farlo perché ho costruito intorno a queste frasi importantissime e pesantissime che Adolf Hitler realmente pronunciò riguardo alla morte di Gelli poche ore dopo il ritrovamento del cadavere.
Ecco, nel tuo romanzo si fa cenno anche al rapporto strano, veramente, forse anche un po' morboso fra Hitler e Gelli. Qualcuno già all'epoca, insomma, vociferava che ci fosse qualcosa di più. Nel momento in cui c'è stato questo presunto suicidio, qualcuno dice che la ragazza forse era incinta, qualcuno dice che forse c'erano stati dei contrasti con lo stesso zio Adolf e così via. Tu che idea ti sei fatto ricostruendo un po' tutta la vicenda?
L'idea che mi sono fatto è che purtroppo non sapremo mai la verità. C'è un solo dato che collima tra tutte le versioni che vennero date della storia di Gelli e della figura di Gelli. Bisogna sapere questo: Gelli morì a 23 anni, era la nipote di sangue di Hitler e Hitler era il suo tutore. Vivevano insieme in uno stesso appartamento molto grande, in una zona molto elegante di Monaco, andavano sempre in giro insieme. Questo perché Gelli, oltre a essere la persona più vicina in termini familiari a Hitler, era anche molto amata dallo zio, c'è chi disse già al tempo troppo amata. Andavano sempre in giro perché lei era una ragazza bellissima, estremamente carismatica, l'anima di tutte le feste, la donna che tutti si voltavano a guardare quando entrava in una stanza. E Hitler era molto orgoglioso della nipote, l'accompagnava a fare shopping e se la portava dietro anche nelle riunioni di partito. Naturalmente non si poteva non vociferare e il partito stesso non era molto contento. Scrivere di Gelli diventa difficile perché era talmente vicina a Hitler, era talmente addentro al cerchio magico del nazismo, che di lei hanno parlato tutti i grandi gerarchi, da Goebbels a Himmler, da Hess a Göring stesso, al processo di Norimberga. Anche 20-30 anni dopo la morte di Gelli si sono sentiti in necessità di raccontare la sua storia e con molte pagine, con molte parole. Per questo motivo è difficile da tutti i punti di vista da cui Gelli viene raccontata, una ragazza pia o una ragazza frivola, una ragazza intelligente o una ragazza svagata, capire qual è effettivamente la Gelli reale. Solo un dato è certo, è che Gelli era disperata. Gelli non ne poteva più di essere al centro di queste attenzioni così pressanti da parte di un uomo che poi sappiamo essere diventato il mostro per eccellenza e voleva scappare, ma purtroppo non ce l'ha fatta.
E già vi possiamo anticipare che ci sarà un sequel dell'Angelo di Monaco di Fabiano Massimi. Uscirà a maggio 2021, sempre per Longanesi, con il titolo I demoni di Berlino. Ci sono misteri che affondano le radici nel periodo della Seconda Guerra Mondiale in Tracce dal silenzio di Lorenza Ghinelli, pubblicato da Marsilio. Un romanzo nero, decisamente inquietante. La protagonista è Nina, 10 anni, che è diventata sorda in seguito ad un incidente. Una notte viene svegliata da una musica, ma i genitori non le credono. Senza infatti l'impianto cocleare, lei non può sentire nulla. Da quel momento in poi, ogni volta che Nina sentirà quella musica, quella canzone, una persona verrà aggredita. In tutta questa strana situazione, per Nina avrà grande importanza un insolito rapporto di amicizia con l'anziana Rebecca, che è una vicina di casa, che ha un passato doloroso, e qui c'è il legame appunto con la Seconda Guerra Mondiale. Lorenza Ghinelli torna dunque ancora una volta al thriller inquietante, dopo aver scritto romanzi come Il divoratore e La colpa, che era stato finalista al Premio Strega nel 2012. Ecco come Ghinelli descrive la sua protagonista.
Cercavo una protagonista che in qualche modo potesse cavalcare i mondi, quindi un personaggio, se vogliamo, veramente di confine tra il mondo degli udenti, perché è stata udente Nina, dopo un trauma diventa sorda e per la prima volta sperimenta il silenzio, quindi non è nata in quella situazione, in quella condizione, e attraversa appunto questo varco e sente delle cose che noi non possiamo sentire, perché Nina in realtà, quando va a dormire e si toglie l'impianto cocleare, la prima notte in cui dorme nella casa nuova dei suoi genitori, Nina sente una musica quando ha tolto l'impianto, e non dovrebbe, perché è sorda, eppure la sente, ed è una musica inquietante, ed è una musica che l'aggancia poi al mistero del libro.
Infatti all'inizio anche il medico e i genitori pensano forse questa musica che hai sentito è una memoria che hai del sentire, perché è impossibile che tu possa sentire, e invece poi si scoprirà, naturalmente non possiamo raccontare troppo perché è un giallo e un nero più che altro questo romanzo, c'è qualcosa di vero in quello che lei sente. Quello che possiamo dire è che ogni volta in cui Nina sente questa musica, questa canzone più che altro, succedono delle brutte cose.
Sì, esatto, e diciamo che ogni notte in cui Nina sente questa musica una persona muore. E questo segreto, quindi perché Nina sente questa musica e perché è connessa a un omicidio, ha a che fare con un fatto, probabilmente, diciamo, molte chiavi sono nel passato, perché c'è una vicenda che si intreccia a quella di Nina, che avviene nel 45, nel settembre del 45 a Rimini, che doveva essere un momento straordinario, perché la liberazione è a Rimini, in cui i greci e i neozelandesi appunto hanno liberato la città, ma c'è un personaggio in questo romanzo, una donna anziana che con Nina instaura un legame speciale, perché per Nina è la nonna che non ha più, e per Rebecca Nina è veramente un raggio di sole, e in qualche modo questa donna ha avuto nel suo passato un trauma immenso. Se sapesse cosa sente la bambina, forse potrebbe darle delle chiavi.
Ci sono una serie di flashback di Rebecca sul suo passato, sul periodo in cui stava per terminare la guerra, e questo lo possiamo dire, c'è un episodio molto drammatico nella vita di Rebecca, che è la morte violenta di sua sorella Maria Sole. Ecco, io ho trovato che in queste scene molto cupe, molto nere, molto di violenza, tu abbia una penna veramente straordinaria, perché sei riuscita a farmi calare in quella tinta nera. Com'è che ti sono così congeniali queste tinte? Perché ormai lo sappiamo, insomma, tu scrivi romanzi di vario genere, però per quanto riguarda i romanzi degli adulti sei conosciuta soprattutto per le tue tinte, appunto, molto black.
Sì, diciamo che attingere da un bacino che può essere chiamato horror o noir mi permette di raccontare la realtà prendendola molto alla larga, in qualche modo. Cioè, l'horror fa questo, racconta il reale, però te lo camuffa, te lo traveste, ti dice che ti sta raccontando una storia che parla di altro, e in realtà parla ovviamente dei drammi umani, quindi è universale per questo, ed è la cosa che preferisco, perché è un paradosso, però mi permette di affondare la lama molto più in fondo, mi permette di dire le cose in modo molto più efficace.
Una breve pausa e poi torneremo con lo speciale del Cacciatore di Libri dedicato a gialli, thriller e noir.
Faccio il tassista e oggi andrò a distribuire questi pasti, diciamo, di aiutare le famiglie che sono in difficoltà.
In 2 mesi si sono fatti progressi che in altri casi richiedevano 2 anni.
Mi ricordo che molte delle nostre ragazze che rispondevano al telefono mettevano giù il telefono e piangevano.
Abbiamo cantato dai balconi, abbiamo guardato attoniti sfilare le bare sui carri militari in una città ferita. Abbiamo consegnato cibo e libri a domicilio. Ci siamo messi in fila con posti per fare la spesa. Abbiamo imparato a stare più vicini anche a distanza. Nel 2020 siamo stati tutti, a modo nostro, eroi di vita quotidiana. C'è chi lo è stato più di altri, medici, infermieri, ricercatori, inventori, commesse, bambini, anziani. Eroi per caso o per necessità. Sono Anna Migliorati, con la redazione di Radio 24 ve lo racconteremo. Hashtag Covid-19, eroi per caso. I reportage di Radio 24 con le storie che raccontano tutti noi e che diventeranno pagine di storia. In queste giornate di festa è da lunedì al venerdì alle 13.15. Tutti i podcast anche sul nostro sito radio24.it.
Il cacciatore di libri.
Quando il giallo si tinge di ironia, scendono in campo autori come Marco Malvaldi, Alessia Gazzola e Chiara Moscardelli. Ognuno con il suo stile riesce a raccontare indagini e misteri facendo anche sorridere il lettore. Partiamo da Marco Malvaldi, famoso per i romanzi con protagonisti vecchietti del barlume, diventati anche una serie TV su Sky. Da qualche anno Malvaldi ha creato un nuovo personaggio inserito già in due romanzi. Parliamo di Pellegrino Artusi, sì, proprio lui, il padre della cucina italiana realmente esistito, ma che nelle mani di Malvaldi diventa un investigatore grazie alle sue conoscenze scientifiche legate agli alimenti. L'Artusi compare in Odore di chiuso del 2011 e in Il borghese Pellegrino. Anche in questo caso aiuterà il delegato di polizia artistico, il filosofo antropologo Paolo Mantegazza, a risolvere un caso. Si tratta di un classico delitto dalla camera chiusa, una serie di persone riunite in un posto, un omicidio e un colpevole da cercare fra i presenti. Nello specifico tutto si svolge nell'ottobre 1900 nel castello di Secondo Gazzolo, produttore di carne in scatola che vuole fare affari con l'impero ottomano e per questo invita per un fine settimana alcune persone potenzialmente utili. Come dicevamo, i gialli di Malvaldi sono sempre pieni di ironia. In questo, per esempio, nel borghese Pellegrino, a un certo punto la moglie di Gazzolo dice: gli uomini non hanno senso dell'umorismo, almeno non quando si parla di loro. Ma è veramente così?
Sì, è verissimo. E una delle caratteristiche, secondo me, che veramente distingue l'uomo dalla donna è l'inerzia dell'interruttore parlo-ascolto. Ci sono uomini estremamente taciturni che però una volta messa la manopola sul l'interruttore su parlo, trovano molta difficoltà a metterla su ascolto, come se fosse arrugginita, ecco. E questo si riflette principalmente, secondo me, sulle capacità di capire quando si viene anche bonariamente, anche affettuosamente presi in giro. Io conosco molte persone che non sono in grado di capire quando li si sfotte. Chiaramente me escluso, io lo capisco sempre, per carità di Dio.
E
il fatto è che la capacità di essere, di capire quando ti prendono in giro richiede un certo distacco, richiede la capacità di ascoltare e come se non si fosse coinvolti. E in questo, secondo me, le donne hanno una marcia in più. Se si paragonassero i due generi alle automobili, diciamo che le donne sono Ferrari, mentre gli automobili, gli uomini sono macchine da chilometro lanciato. Finché devono andare diritti, prestazioni superbe, mostruose. Appena c'è una curva, occhio, perché ci si ribalta.
Un'ultima curiosità al volo, Marco Malvaldi, la domanda è al chimico più che allo scrittore. A un certo punto un personaggio del tuo romanzo viene accontato, cioè il suo corpo rimane immerso per parecchio tempo nell'alcol, nello champagne. E è vero che ci si può ubriacare così e la ciucca da assorbimento dura tantissimo?
Assolutamente sì. Ci si può ubriacare perché il derma è in grado di assorbire l'alcol, che quindi entra in circolo e non avendo, diciamo, una via preferenziale verso il fegato, come è invece l'alcol che viene ingerito, la sua metabolizzazione è molto più lenta, perché piano piano l'alcol si scioglie nei grassi e nel tessuto connettivo, che come una spugna continua a rilasciare lentamente alcol nel nostro corpo e noi prendiamo una tronata incredibile.
Sunday night, I'm gonna stay home.
Quando si sente questa canzone vuol dire che stiamo parlando di Alessia Gazzola, colei che ha creato il personaggio di Alice Allevi, prima specializzanda e poi medico legale nei romanzi che la vedono protagonista e anche nella serie TV della Rai, di cui appunto questa che stiamo ascoltando è la sigla. Ma Alessia Gazzola non si è accontentata del suo personaggio seriale di successo e da un paio di anni sta pubblicando romanzi con una nuova protagonista, Costanza Macallè, anatomopatologa specializzata in paleopatologia, ossia lo studio delle malattie del passato, attraverso i resti umani scheletrici o mummificati. Quindi, insomma, le storie di Costanza si intrecciano sempre con casi del passato, cosa che succede anche in Costanza e buoni propositi, pubblicato come quelli con Alice Allevi da Longanesi. Costanza si è trasferita da Messina a Verona per lavoro, vive con la sorella, una figlia di 3 anni, Flora, frutto di una notte di passione con Marco, che ha saputo solo da poco però di essere padre e che invece sta per sposare la sua fidanzata. Insomma, con la consueta ironia, Alessia Gazzola ci fa seguire gli sviluppi delle vicende sentimentali e lavorative di Costanza, ma ci porta anche a scoprire un episodio del passato, la storia di Bernarda, che alla fine del 300 fu condannata dal padre a morire di stenti per aver commesso adulterio. Ma venendo alla fase dei giorni nostri, insomma, in che fase sono i rapporti fra Costanza e Marco?
Sono a un punto di evoluzione. Loro in realtà hanno una partenza un po' anomala, perché loro condividono veramente il massimo dell'intimità che si possa condividere con una persona, cioè avere un figlio con una persona, e però sanno pochissimo l'uno dell'altra. E non solo sanno poco e niente, ma hanno anche tutta una serie di pregiudizi reciproci. Per cui, diciamo, per me anche come autrice, quello che è stuzzicante da un punto di vista narrativo, no? È proprio compiere questo processo inverso, no? Dal massimo, che comunque per certe coppie è un approdo, ovviamente, no? La procreazione.
In questo caso è tutto al contrario. E nel loro caso, figlio, esatto. Bisogna capire chi sono, perché loro di fatto hanno avuto questa notte di sesso e poi non si sono mai frequentati.
Infatti, esattamente, è un punto di partenza, diciamo, anomalo. E quindi, dicevo, per me è davvero stuzzicante da un punto di vista narrativo, perché devono superare questi pregiudizi, si devono conoscere. Per di più lui è molto impegnato con un'altra persona.
Si sta per sposare,
semplicemente,
diciamolo tanto.
Semplicemente.
Non stiamo facendo spoiler, dai.
Era come in quel film, no, di Aldo Giovanni e Giacomo, ma non è una cosa seria. E tipo si sposava poco dopo.
Solo per sposare un'altra, però va bene così.
Semplicemente.
Insomma. E veniamo al caso, diciamo, di cui si deve occupare Costanza. Perché abbiamo detto che lei è un'anatomopatologa specializzata in paleopatologia, ossia medicina del passato, sono quelli che ricostruiscono anche le malattie che sono avvenute, esatto, nel passato, quindi lavorano insieme ad antropologi, archeologi e così via. Vengono ritrovate delle ossa però a Milano, e qui, come nel primo volume, si intreccia un caso del passato. Siamo alla fine del 1300 e pare che, insomma, queste ossa possano appartenere a Bernarda, che era figlia di Bernabò Visconti, signore di Milano.
Giusto.
Fu condannata dal padre ad una fine terribile.
E questo è tutto vero,
ecco, morire di stenti perché era stata colta, diciamo, in adulterio. Ecco, questo è un fatto vero, tu lo specifichi poi nelle note finali.
Sì, è una storia vera, brutale davvero, come soltanto la realtà a volte sa essere, soprattutto nel Medioevo, e soprattutto duole dirlo, no, verso le donne. Bernarda era davvero questa figlia di Bernabò, che aveva grossomodo 20 anni, fu rinchiusa è condannata a morire di stenti. In realtà lui pensava che diciamo l'agonia sarebbe durata di meno, in realtà poi lei, poveretta, ha agonizzato da gennaio a ottobre, perché in realtà qualcuno pietosamente le passava a volte un tozzo di pane, una cosa, insomma, una vicenda tristissima, veramente
anche
terribile.
Ecco, c'è anche un mistero in teoria sulla morte, perché qualcuno dice che magari non era morta ma ha continuato a vagare nel nord Italia, e lì si innesta un po'
Il caso,
insomma, anche il meccanismo dell'impostore, di chi si sostituisce ad un'altra persona.
Esatto, perché questa Bernarda fu un po' la Anastasia Romanoff della Milano del 300, né più e né meno, perché si cominciò a vociferare che fosse sopravvissuta a questo suo terribile destino, e di fatto ci fu questa ragazza, poi ovviamente diventò una donna perché questa cosa durò più di 20 anni, che si spacciava per lei, e inizialmente non lo faceva per soldi. Poi, leggendo il romanzo, romanzo o anche documentandosi se non si vuole necessariamente leggere il mio romanzo, però insomma si può scoprire che alla fine ci fu anche tutta quanto una truffa. Quindi quali erano veramente le motivazioni? Era una mitomane? Era una pazza? Cosa spingeva questa donna nel 300 a spingersi a spacciarsi per un'altra?
E infine in questa carrellata di romanzi gialli divertenti non poteva mancare Chiara Moscardelli, che ha creato il personaggio di Teresa Papavero, psicologa criminale, che si sente sempre inadeguata, forse perché vive all'ombra del padre, famoso criminologo, che la considera, insomma, una cretina. Teresa si è trasferita da poco a Strangolagalli, paesino del Frusinate che esiste veramente, e qui viene sempre coinvolta in strani casi da risolvere. Questa volta si tratta di un cold case, perché è stato ritrovato nel muro di un edificio in ristrutturazione uno scheletro, forse legato ad una vecchia storia di un serial killer. C'è una narrazione piena di ritmo, un giusto mix fra la trama gialla, anche un po' inquietante visto che si parla appunto di un serial killer, e le vicende professionali e personali della protagonista.
Teresa Papavero nel primo volume aveva lavorato per un sacco di anni in un sexy shop, proprio perché, avendo ripercorso le tappe del padre, aveva studiato criminologia come il padre eccetera, però sì, come hai detto giustamente tu, si è sempre sentita inadeguata, per cui è finita a lavorare in un sexy shop. Alla fine si stanca del sexy shop e, per cercare il suo posto nel mondo, si trasferisce a Strangolagalli, che è questo paesino che esiste nel Frosinato, pieno di persone meravigliose, e là apre un bed and breakfast. Ovviamente, come succede alla signora Fletcher della signora in giallo, che a me piace tanto, dove va Teresa Papavero si intruppa in cadaveri, morti e sparizioni, e così succede.
In questo è veramente simile, insomma, alla signora Fletcher, perché sembra che a Cabot Cove vengano ammazzati una persona al giorno. La stessa cosa più o meno succede per Teresa Papavero a Strangolagalli.
Esatto, tanto che il secondo volume si apre con lei che ha risolto brillantemente i casi di omicidio del primo volume, e il sindaco e la città di Strangolagalli, per ringraziarla di aver portato onore e gloria a quel piccolo borghetto, fa dono a Teresa Papavero dell'abitazione, che era del comune, adiacente alla casa di Teresa.
E proprio mentre lei... Ed è qui che si fa una scoperta.
Esatto.
Ed è qui che si fa una scoperta fondamentale durante i lavori di ristrutturazione, perché mentre stanno demolendo, anzi lei sta proprio demolendo un muro, praticamente appare un cadavere, ormai uno scheletro di un cadavere, ed è qui che nasce la trama gialla. Da che cosa è incuriosita Teresa Papavero?
Allora, è incuriosita innanzitutto dal fatto che si tratta di uno scheletro, e questo vuol dire che, cioè, non è un cadavere. I cadaveri, cioè, nel senso, non ci sono tessuti, se vogliamo, no? Però sono proprio delle ossa. E questo, lei che è un'esperta senza saperlo, vuol dire, sa che è stato rinchiuso dentro l'intercapedine almeno 10-15 anni prima, poi si verrà a scoprire che sono in realtà quasi 30, quindi è a tutti gli effetti un cold case. In più, lei, attraverso le ossa, cioè osservando le ossa, vede che è un cadavere di una donna. E guarda caso, la mamma di Teresa è scomparsa 30 anni prima.
Finisce qui questa puntata del Cacciatore di Libri dedicata a gialli, thriller e noir. Vi ricordo che normalmente il Cacciatore di Libri va in onda ogni sabato alle 6.30 e alle 15.30, disponibile in podcast su radio24.it. Se volete seguirci sui social, siamo presenti su Facebook alla pagina ufficiale Il Cacciatore di Libri-Radio24, oppure su Instagram come Cacciatore di Libri senza l'articolo Il. Per la regia si ringrazia Andrea Roccabella. Da Alessandra Tedesco, una buona lettura e un buon 2021.